Avevo poco più di 15 anni. Divenni apprendista fotografo, poi fattorino d'ufficio, disegnatore, quasi tecnico del riscaldamento centrale. La giornata di lavoro era allora di 10 ore al giorno. Tenendo conto dell'ora e mezza accordata per il pranzo e di un'ora di andata e ritorno, facevo una giornata di 12 ore e mezzo. E il lavoro di giovani era pagato, se lo era, in modo ridicolo. Molti padroni proponevano 2 anni di apprendistato senza salario per insegnare un mestiere. Il mio più ricco impiego dei primi tempi fu a 40 franchi, 8 dollari al mese, presso un vecchio uomo d'affari che possedeva miniere in Norvegia e in Algeria. Se non ci fosse l'amicizia in quei momenti dell'adolescenza, cosa ci sarebbe? Fummo alcuni adolescenti più uniti che dei fratelli. Raymond, piccolo, tozzo, miope e di spirito caustico, ritrovava ogni sera il vecchio padre alcolizzato, il cui collo e il viso non erano che tendini furiosamente intrecciati. Sua sorella, bella giovane avida di letture, viveva timidamente dinanzi a una finestra ornata di gerani, in mezzo all'odore di sordide ciabatte, con la speranza di farsi un giorno mantenere. Jean, mezzo operaio tipografo, viveva ad Anderlecht, passate le acque fetide della Seine, con una nonna che faceva il bucato senza posa da mezzo secolo. Il terzo di noi quattro, Luce, gran ragazzone pallido e timido, con un buon impiego nel grande emporio dell'innovation, ne era oppresso. Disciplina, batter la fiacca e stupidità, 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 stupidità. Gli sembrava che tutti fossero idioti attorno a lui nel grande bazar mirabilmente organizzato e forse da un certo punto di vista aveva ragione. Dopo 10 anni di lavoro assiduo avrebbe potuto diventare primo commesso e finire la vita come caporeparto, avendo totalizzato 100.000 piccole turpitudini, come la storia della graziosa commessa messa alla porta per indelicatezza perché non aveva voluto andare a letto con un ispettore. Insomma, l'esistenza ci si presentava sotto l'aspetto di una prigionia discretamente sgradevole. Le domeniche erano benefiche evasioni, ma ce n'è una sola per settimana e senza un soldo. Andavamo talvolta errando per le strade animate del centro, allegri, sarcastici, con la testa piena di idee e tutte le tentazioni che si risolvevano in disprezzo. Ne venivano fuori troppi disprezzi. Giovani lupi sfiancati che avevano fierezza, pensiero, pericoloso. Avevamo un po' paura di diventare degli arrivisti quando consideravamo parecchi dei nostri maggiori che avevano figurato come rivoluzionari. E ora cosa saremo tra 20 anni? Ci domandavamo una sera. 30 anni sono passati. Raymond è stato ghigliottinato, bandito anarchico, dai giornali. Fu lui che si diresse verso la sporca macchina del buon dottor Guillotin, gettando ai cronisti un ultimo sarcasmo. È bello, veder morire un uomo. Ho rivisto Jean a Bruxelles, operaio, organizzatore sindacale, libertario dopo 10 anni di galera. Lui si è morto di tubercolosi, naturalmente. Io ho subito per conto mio un po' più di 10 anni di prigionie diverse, militato in 7 paesi, scritto 20 libri. Non posseggo nulla. Sono stato parecchie volte coperto di fango da una stampa a grande tiratura perché dico la verità. Dietro di noi una rivoluzione vittoriosa che ha preso una cattiva piega. Diverse rivoluzioni mancate, un numero così grande di massacri che dà un po' le vertigini. E dire che non è finita. Chiudiamo questa parentesi. Queste sono le sole strade che ci sono concesse. Ho più fiducia negli uomini e nell'avvenire di quanta ne avessi allora. Eravamo socialisti delle giovani guardie, salvati dall'idea. Non c'era bisogno di dimostrarci, testi alla mano, l'esistenza delle lotte sociali. Il socialismo dava un senso alla vita, militare. Le manifestazioni erano inebrianti, sotto le pesanti bandiere rosse, faticose da portare quando si è mal dormito, mal pranzato. Poi saliva al balcone della Casa del Popolo il ciuffo leggermente satanico, la fronte bombata, la bocca contratta di Camille Wisman. C'erano i titoli battaglieri della Guerre Sociale. Gustave Hervé, leader della tendenza insurrezionale del PS francese, organizzava un plebiscito tra i suoi elettori. Bisogna ucciderlo? Si era sotto un ministro Clemenceau. Dei disertori francesi ci portavano l'indomani dei grandi processi di antimilitaristi, il soffio del sindacalismo offensivo di Pétain, Puget. Bruchot, Yvetot, Griffel, Lagardelle. Di questi uomini la maggior parte sono morti. Lagardelle sopravvive, è diventato consigliere di Mussolini e di Pétain. Alcuni profughi della Russia ci raccontavano dell'ammutinamento di Sveaborg, di una prigione fatta saltare a Odessa, di esecuzioni, dello sciopero generale dell'ottobre 1905, di giorni di libertà. Su questi argomenti feci la mia prima conferenza alla giovane guardia di Ixelles. I giovanotti della nostra età parlavano di biciclette o di donne in termini odiosi. Noi eravamo casti, aspettando di meglio da noi stessi e dalla sorte. Senza teorie, l'adolescenza ci rivelava un nuovo aspetto del problema. In un losco vicolo, in fondo a un corridoio umido dove era stesa della biancheria di colore, viveva una famiglia che conoscevamo. La madre, enorme e sospetta, conservava tracce di bellezza. Una figlia maggiore spudorata, con i denti guasti, una figlia minore meravigliosa. Pura bellezza spagnola, grazia, candore, occhi di velluto, labbra fiorite. Era molto se, passando accompagnata dalla sua matrona, poteva gettarci un sorridente buongiorno. È evidente, diceva Raymond. Le si fa imparare la danza e la si conserva per qualche ricco e vecchio sporcaccione. Discutemmo questi problemi. Si dovette leggere Bebel, La donna e il socialismo. Poco a poco entrammo in conflitto non già con il socialismo, ma con tutti quegli interessi per nulla socialisti che brulicano attorno al movimento operaio. Gli brulicano attorno e lo penetrano, e lo conquistano e lo insudiciano. Si fissavano gli itinerari dei cortei locali in modo da accontentare certi padroni di caffeucce affiliate alle leghe operaie, e non c'era modo di contenerli tutti. La politica elettorale ci rivoltò più di tutto perché toccava l'esistenza stessa del socialismo. Eravamo nello stesso tempo, mi sembra, molto giusti e molto ingiusti per ignoranza della vita, che è sempre fatta di complicazioni e compromessi. Il rimborso commerciale del 2% versato dalle cooperative ai cooperatori ci faceva ridere amaramente, perché ci era impossibile valutare quante conquiste rappresentasse. Giovinezza presuntuosa, si dice, affamata di assoluto, ecco la verità. L'imbroglio, la furbizia ci sono sempre dappertutto, poiché non si evade dal tempo e siamo nell'epoca del denaro. Li ho ritrovati fiorenti e talvolta provvidenziali, all'epoca del baratto, nelle rivoluzioni. Noi avremmo voluto un socialismo ardente e puro, ci saremmo accontentati di un socialismo combattivo. Ed era la grande epoca del riformismo. In un congresso straordinario del Partito Operaio Belga, Van der Velde, giovane ancora, magro, nero, pieno di foga, auspicava l'annessione del Congo. Ci alzammo protestando, lasciammo la sala con gesti violenti. Dove andare, cosa fare con quel bisogno d'assoluto, quel desiderio di combattere, quella sorda volontà di evadere, malgrado tutto, dalla città e dalla vita senza evasione possibile? Ci occorreva una regola: adempiere e darsi, essere. Capisco alla luce di questa introspezione il facile successo dei ciarlatani che offrono ai giovani le loro regole dozzinali. Marciare al passo inquadrati e credere in me, in mancanza di meglio. È l'insufficienza degli altri che fa la forza dei Führer. In mancanza di una bandiera degna, ci si mette in marcia dietro le bandiere indegne. In mancanza di metallo puro, si vive di moneta falsa. I gestori delle cooperative ci strapazzavano. Uno, nella sua ira, ci trattò da vagabondi perché distribuivamo sulla soglia del suo locale manifesti rivoluzionari. Ricordo ancora le nostre pazze risate, amare, amare. Socialista quello, per il quale vagabondo era un insulto. Avrebbe scacciato Maskim Gorky. Non so bene perché un certo MB, consigliere comunale, mi fosse sembrato qualcuno. Feci in modo di vederlo un po' da vicino. Trovai un signore molto grosso che si faceva costruire su un bel terreno una casa deliziosa, di cui mi mostrò amabilmente i disegni. Tentai invano di portarlo sul terreno delle idee, impossibilità totale, e dire che sarebbe stato necessario passare di là sul terreno dell'azione. Troppi terreni davvero, e quel signore aveva il suo, debitamente iscritto nei registri della proprietà. Si arricchiva pian pianino, ma forse l'ho misconosciuto ugualmente. Se ha contribuito a risanare un quartiere operaio, il suo cammino nella vita non sarà stato del tutto vano. Ma questo non me lo poteva spiegare, né io ero ancora in grado di comprenderlo. Il socialismo era riformismo, parlamentarismo, dottrinarismo arcigno. La sua intransigenza si incarnava in Jules Guesde, che faceva pensare a una città futura dove tutte le case si somiglierebbero, con uno Stato onnipotente, duro con gli eretici. Il correttivo di questa aridità dottrinale era che non si credeva. Avevamo bisogno di un assoluto, ma di libertà, senza metafisica superflua. Di una regola di vita, ma disinteressata, ardente, di una regola di azione, ma non per ristallarci in questo mondo soffocante, il che è ancora un trucco, ma per tentare, sia pure disperatamente, di uscirne, perché non lo si poteva distruggere. La lotta di classe ci avrebbe presi tutti se ce l'avessero fatta capire, se fosse stata un po' più una vera lotta. In verità, la rivoluzione non sembrava possibile a nessuno, in quella grande calma d'anteguerra. Coloro che ne parlavano così poveramente che tutto si riduceva a un commercio di opuscoli. Messie Bergeret dissertava sulla pietra bianca, la regola fu l'anarchico a offrircela. Quello a cui penso è morto qualche anno fa. La sua ombra è presente, più grande di lui. Minatore del Borinage, da poco uscito di prigione, Émile Chapelier aveva allora fondato una colonia comunista. Sarebbe più esatto dire comunitaria, nella foresta dei Sogni, a Stockel. Ad Aiglemont, nelle Ardennes, Fortuné Henri, il fratello del terrorista ghigliottinato, dirigeva un'altra Arcadia. Viveva in libertà, lavorare in comunità, senza aspettare il domani. Giungemmo per sentieri pieni di sole davanti a una siepe, poi a una porticina. Ronzio di api, colore dorato, 18 anni, soglia dell'anarchia. Là, all'aria aperta, c'era un tavolo carico di manifestini e di opuscoli. Il manuale del soldato della CGT, l'immoralità del matrimonio, la nuova società, procreazione cosciente, il delitto di obbedire, discorsi del cittadino Aristide Briand sullo sciopero generale. Quelle voci vivevano. Un piattino, degli spiccioli dentro, un biglietto. Prendete quel che volete, mettete quel che potete. Straordinaria e sconvolgente trovata. Tutta la città, tutta la terra contava i suoi soldi. Si soffrivano salvadanai nelle grandi occasioni. Credito è morto, non vi fidate. Chiudete bene la porta, quel che è mio, eh? Il signor T, il mio padrone, proprietario di miniere, controllava lui stesso i francobolli. Non c'era modo di imbrogliarlo di 10 centesimi, quel milionario. I soldi abbandonati dall'anarchia in faccia al cielo ci meravigliarono. Si faceva un pezzo di sentiero e si arrivava a una casetta bianca, sotto le fronde. Fai quel che vuoi, al di sopra della porta, aperta a chiunque capitasse. Nel cortile della fattoria, un gran diavolo nero dal profilo di corsaro arringava un uditorio attento. Molta prestanza, veramente, un tono canzonatorio, repliche secche. Tema? L'amore libero. Ma l'amore può forse non essere libero? Dei tipografi, dei giardinieri, un calzolaio, un imbianchino vi lavoravano in spirito di cameratismo con le loro compagne. Sarebbe stato un idillio se. Avevano cominciato con nulla tre fratelli, tiravano ancora la cinta. Queste colonie di solito declinavano abbastanza presto per mancanza di mezzi. Benché la gelosia ne fosse formalmente bandita, le storie di donne, anche se finivano con gare di generosità, producevano i più grossi guai. La colonia libertaria di Stöckel, trasferita a Boitsfort, vegetò per diversi anni. Vi imparammo a redigere, a comporre, correggere e stampare noi stessi il nostro Communist di 4 piccole pagine. Dei vagabondi, un piccolo gessaiolo della Svizzera francese, prodigiosamente intelligente, un ufficiale russo, anarchico tolstoiano, dal nobile viso biondo, scampato a un'insurrezione sconfitta. E che doveva, l'anno seguente, morire di fame nella foresta di Fontainebleau, Lev Gerasimov. Poi un temibile chimico venuto da Odessa via Buenos Aires ci aiutarono a cercare la soluzione dei grandi problemi. Il tipografo individualista. Vecchio mio, non ci sei che tu al mondo. Cerca di non essere un porco né uno stupido. Il tolstoiano. Dobbiamo essere degli uomini nuovi, la salvezza è in noi. Il gessaiolo svizzero. Discepolo di Luigi Bertoni, d'accordo, senza trascurare però la rivoltella nei cantieri. Il chimico, dopo aver ascoltato a lungo, diceva con il suo accento russo-spagnolo: Tutte queste sono chiacchiere, compagni. Nella guerra sociale ci vogliono buoni laboratori. Sokolov era un uomo dalla volontà fredda, formato in Russia da lotte inumane al di fuori delle quali non poteva più vivere. Usciva dalla tempesta, la tempesta era in lui. Ha combattuto, ha ucciso, è morto in prigione. L'idea dei buoni laboratori era un'idea russa. Dalla Russia sciamavano per il mondo uomini e donne plasmati da combattimenti senza quartiere, che non avevano ormai che uno scopo nella vita, che respiravano il pericolo. E gli agi, la pace, la bonomia dell'Occidente sembravano loro insipidi. Li indignavano tanto più in quanto avevano imparato a vedere, funzionante a nudo, il meccanismo della macchina sociale, cui nessuno pensava in quei paesi privilegiati. Tatiana Leonteva uccideva in Svizzera un signore che prendeva per un ministro dello zar. Rips sparava sulle guardie repubblicane dall'alto di un imperiale di omnibus in Place de la République. Un rivoluzionario, confidente della polizia, giustiziava in una camera d'albergo di Belleville il capo del servizio segreto dell'Ocrana di Pietroburgo. In un quartiere malfamato di Londra, chiamato Hounds Ditch, la fossa dei cani, nome appropriato a sordidi drammi, degli anarchici russi sostenevano un assedio nella cantina di una gioielleria e i fotografi prendevano un'istantanea di Mr. Winston Churchill, giovane ministro, che dirigeva l'assedio. A Parigi, al Bois de Boulogne, Svoboda, provando le sue bombe, ne restava dilaniato. Alexandre Sokolov, in realtà Vladimir Hartenstein, apparteneva allo stesso gruppo di Svoboda. Nella sua cameretta, sopra una bottega della Rue du Musée, aveva installato un laboratorio perfetto, a 2 passi dalla Biblioteca Reale, dove passava una parte delle sue giornate a scrivere per i suoi amici di Russia e di Argentina, in caratteri cirillici ma in spagnolo. Era un tempo di pace pletorica, bizzarramente elettrizzato, alla vigilia dell'uragano, l'uragano 1914.
la la, la la. La 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 la